buon pomeriggio, riprendiamo un altro passo del nostro percorso che stiamo facendo nella scrittura intorno a questo tema, che cos'è l'uomo. Il passaggio di oggi è un passaggio abbastanza decisivo, mi piace che avvenga in Quaresima questa proposta di questo testo, l'avevo un po' strutturata perché succedesse in Quaresima, perché mi sembra uno di quei passaggi, almeno dal mio punto di vista, in cui molti fili trovano un po' il loro posto, no? Solo per ripercorrere brevemente, nel primo testo che avevamo letto insieme, che era il testo di Genesi, abbiamo riflettuto un po' sulla struttura, diciamo, fondamentale dell'esperienza umana con quelle tre parole: desiderio, tragedia e dramma, no? Il desiderio fondamentale, che è il desiderio della cura di sé, che però per condizione di realizzazione, dicevamo, la cura dell'altro è posto di fronte a questo dilemma, no? Per aver cura di me davvero, non solo nei miei bisogni materiali, ma per poter essere contenti è necessario che qualcun altro sia in relazione con me, e questo implica, magari a livelli molto minimi, ma di aver cura in qualche modo degli altri che a loro volta hanno cura di me, no? E quindi il conflitto originario tra la cura di sé e la cura dell'altro, che può prendere molte strade, no? E che a seconda di come trova un bilanciamento, trova un modo di organizzarsi, può essere la fatica del vivere in relazione, oppure il dramma di non riuscire a vivere in relazione, no? E quindi la negazione della cura dell'altro, che alla fine diventa negazione della cura di sé. Poi avevamo visto quel secondo testo di Geremia sulla parola come il grande gesto che interrompe, no? In questo apparente, come dire, punto di partenza, struttura umana quasi senza uscita, no? Come se fossimo costretti in una situazione difficile, rischiando tutte le volte di fare del male a noi stessi in qualche modo, la parola scambiata, innanzitutto la parola umana evidentemente, come dire, il gesto di fiducia originario, no? La possibilità di cominciare a costruire, a capire, a vedere, a interpretare l'appello dell'altro, e dunque a poter trovare un equilibrio tra cura di sé e cura dell'altro attraverso il parlarsi, no? E poi avevamo visto invece il primo testo di Esodo sul Decalogo, le diverse forme, no, della parola, l'invocazione, la richiesta, il dono, la legge. Avevamo ragionato un po' intorno ai diversi modi in cui la parola si organizza, e l'altra volta, sempre da Esodo, il testo, diciamo, sulla nascita di Mosè, con quella premessa delle levatrici e l'episodio dell'uccisione dell'egiziano, come, diciamo, vita e morte, no? Possono, dentro uno scambio di parola, diventare molto diversi, no? Ci sono madri e padri per le nostre vite e per le nostre morti, no? Questo quadro qui ovviamente si potrebbe continuare, forse anche si dovrebbe continuare, nel senso che questa è una specie di scheletro, dal mio punto di vista, che in qualche modo, per quello che io ritengo e ritrovo nella scrittura, non so come dire, descrive la struttura fondamentale dell'essere umano, no? Su cui poi tutte le altre cose che accadono, che fanno le nostre vite, il denaro, il lavoro, la fortuna, la sfortuna, la salute, la malattia, eccetera, in qualche modo intorno a questa struttura si aggregano, diventano luoghi, occasioni, momenti, tempi, situazioni in cui questo meccanismo in fondo si ripete, no? In modi migliori o peggiori, no? Ognuno di noi potrebbe raccontare un'esperienza, che ne so, di, di fatica o di malattia in cui si è reso conto che qualcun altro gratuitamente ha avuto cura di lui, no? Che gli ha fatto così piacere, che gli ha fatto così bene, no? Che un altro avesse una delicatezza nei suoi confronti, e come questo ha innescato, no, una umanizzazione reciproca, no? L'aver cura l'uno dell'altro, no? Da una parte. Dall'altra, ciascuno di noi credo può raccontare episodi, che ne so, di spietatezza economica in cui ognuno ha pensato solo alla cura del proprio denaro e fregandosene in fondo di cosa questo significava per altri e di quanto ci ha addolorato, ferito, impoverito, molto al di là del denaro, no? La frase classica è: non è per i soldi, no? È per come mi sono sentito, è per l'umiliazione, è per, no? Cioè, in fondo questo meccanismo tende, dal mio punto di vista, almeno così io ritengo, è la struttura fondamentale del nostro essere umani, no? Del nostro essere persone umane, in cui le cose dicono molto di noi, ma non dicono mai tutto, no? Perché questa struttura profonda dentro le cose dice anche altro, no? Non dice solo la loro materialità, no? 100.000 sono le situazioni in cui le cose in sé sono anche negative, ma riusciamo a viverle bene, o sono positive, ma non riusciamo a essere contenti, no? Cioè, è un classico assoluto, no? Boh. Allora, ripeto, probabilmente non solo si potrebbe, ma si dovrebbe ragionare ancora molto di più, no, su come funziona questa struttura fondamentale dell'essere umano. Io l'ho cercata di enunciare con questi passi, con questa successione. Credo che veramente sarebbe una di quelle cose su cui varrebbe la pena di riflettere ulteriormente. Però c'è un passo in più da fare, no? Dal punto di vista della scrittura, almeno questo è molto chiaro, ed è in qualche modo in questa struttura fondamentale c'è posto per Dio, prima di tutto per un Dio, qualsiasi esso sia, cioè per qualcuno che non sia noi, che abbia altre dimensioni, un'altra potenza, no? E poi per il Dio della Bibbia, il Dio dell'alleanza, cioè, c'è un qualche posto dove sta in questa roba qui, no? Perché è chiaro che a seconda del posto in cui mettiamo questo Dio cambiano le cose, no? Cambia anche questa stessa dinamica, no? Perché se questa dinamica è solo giocata tra di noi, si tratta di decidere se uno vuole esercitare un po' di sapienza, e bilanciare un po' la cura di sé e la cura dell'altro, nella convinzione che una vita buona, in qualche modo, che abbia anche un po' cura dell'altro, gli torna come un bene, no? Oppure se uno dice: vabbè, nel dubbio che non torni, è meglio che io abbia cura di me, freghiamocene degli altri, andiamo dritti per la nostra strada e poi vedremo, no, se qualcosa serve o non serve. Ma credo che intorno a questa decisione di fondo chiunque di noi abbia compiuto i 12 anni, cioè più o meno tutti i presenti, è ben consapevole che, come dire, si dividono le vite, no? Cioè, che conosciamo tante persone, che alcune ci piacciono e altre meno, poi magari uno è gentile con tutti, però ci sono delle persone in cui uno percepisce che in fondo quella persona lì non sapresti nemmeno dire bene perché, ma non ha un interesse reale nell'avere una relazione con chi incontra, eh? Pensa a sé e va avanti per la sua strada, magari non fa niente di male in particolare, ma e sono persone che in genere non è particolarmente gradevole incontrare, no? E ci sono altre persone che noi percepiamo abbastanza velocemente, che invece hanno uno spazio per gli altri, no? E poi non sempre fanno cose bene, però vedono gli altri, per loro gli altri esistono, no? In qualche modo. Allora, fin qui sta nei modi in cui gli uomini e le donne si organizzano tra di loro, no? E nelle differenze che possiamo scegliere. Da questo punto di vista Dio potrebbe essere anche abbastanza accessorio, no? Come una cosa in più, va bene, uno più o meno crede in Dio, no? E quell'altro no, però in fondo non cambia tanto rispetto a questa struttura di fondo, no? O meglio, non cambia tanto rispetto a questa struttura di fondo, punto di domanda. Questa è un po' la domanda di oggi, no? Cioè, c'è un posto in questa dinamica per un Dio? Questo Dio dice qualcosa, fa qualcosa, entra in questo gioco, non entra in questo gioco, eh? E questo mi sembra il punto, che mi sembra un buon punto, no? È anche un buon punto da avere appunto in Quaresima, magari augurandosi che uno nel tempo di Quaresima abbia un pochino più di tempo per riflettere su alcune cose, per ragionarci un po'. Tradizionalmente, purtroppo, il posto che noi abbiamo assegnato a Dio nella pratica reale, al di là della teoria, rispetto a questa faccenda qua, è stato quello di chi è fuori da questo gioco e giudica. Cioè, come se questo fosse tutto una dinamica umana e Dio sta seduto su una nuvola e aspetta l'ultimo giorno per tirare una riga e fare i conti, no? E dire, beh, io te l'avevo detto che bisognava avere cura degli altri, non l'hai avuta, adesso sono cavoli, no? Ma l'eccesso di questa logica sarebbe quello che, così, che è anche molto passato in un modo di capire il cattolicesimo, che è quello di dire che a quelli che gli va bene in questa vita, perché hanno cura di sé, solo cura di sé, e dunque gli va bene, perché siamo i primi noi a credere che avendo assolutamente solo cura di sé ci va bene, alla fine poi saranno fregati, no? Mentre chi ha cura degli altri rinuncia a delle cose, e poi alla fine questo che è stato fuori dal gioco, che non ha nemmeno fatto l'arbitro ma che aveva stabilito le regole, ti dice, ah bravo, no, perché hai rinunciato, hai patito, adesso invece hai un premio. Non so se riesco a spiegarmi, e questa logica qua però è una logica un po' perversa, primo perché di per sé è falsa, no? Perché non è vero che chi ha solo cura di sé guadagna, no? Perché se è vero quello che siamo andati dicendo, unicamente cura di sé non è sufficiente rispetto al nostro desiderio, no? E comunque un po' di equilibrio su questa cosa bisogna trovarlo, un po' di cura almeno di qualcun altro, no? Almeno dei 3 o 4 che ti stanno intorno perché ti vogliono un po' bene, prima o poi bisogna averla, no? E non è vero che, come dire, stare alle... all'aver cura degli altri significa automaticamente rinunciare alla cura di sé, anzi, no? Quindi già di per sé non funziona il ragionamento quanto noi. Ma poi capite che questo posto assegnato Dio, che sarebbe seduto fuori dal gioco a guardare noi che ci massacriamo nel Colosseo con i leoni, no? E poi decidere chi ha vinto, chi ha perso, da imperatore romano un po' cattivo, non è tanto, come dire, confacente con l'immagine del Dio della Bibbia, no? Che non è mai stato fuori, è sempre stato dentro, no? È sempre stato a giocare le battaglie, almeno nella narrazione biblica, insieme al suo popolo, no? Magari in modo comprensibile, magari in modo non tanto comprensibile, in modo immediatamente favorevole, in modo non favorevole, però di per sé ha giocato tutte le sue battaglie. Però capite che, per esempio, già dal primo testo che avevamo letto, no? Ricordate, la prima volta dicevo, perché cominciare dal racconto sul peccato sembra strano, no? Ma esattamente, forse adesso si capisce un po' meglio, no? Già leggere il testo del racconto delle origini come il testo del peccato originale significa mettere Dio fuori a stabilire una regola, non devi mangiare dell'albero, e a star lì a aspettare che qualcuno sballi, no? E a dire, ah sì, adesso la vedi tu cosa ti succede. Cioè, interpretare quel testo come il peccato originale e già mettersi dentro questa logica di un Dio fuori dalla mischia. Ora, di per sé, il Dio della Bibbia non è un Dio fuori dalla mischia, no? E non lo è per tanti motivi, ma soprattutto evidentemente perché nella misura in cui manda il suo figlio Gesù a prendere carne, si mette nella mischia, no? E vedremo in qualche prossimo brano meglio, più a fondo, questo aspetto che evidentemente è centrale, ma come dire, c'è un posto per Dio, dentro alla battaglia, non fuori dalla battaglia, no? Dentro a questa fatica di trovare un equilibrio tra la cura di sé e la cura dell'altro. Questo come, diciamo, titolo generale, no? Perché di per sé, se no, se mettiamo Dio fuori, è lui la causa del dramma, no? Trasforma la tragedia in dramma, cioè sta fuori, giudica e fa sì che ogni nostro equilibrio, più o meno faticosamente raggiunto tra cura di sé e cura dell'altro, è sempre comunque insufficiente, no? È sempre tacciabile di essere un peccato. Ogni esercizio della libertà diventa un peccato, no? Diventerebbe quasi lui il motivo per cui si pecca, paradossalmente, eh? E soprattutto perpetuerebbe la dinamica, no? La dinamica che sarebbe sempre la stessa, una dinamica tra virgolette economica, in cui si deve fare il conto tra quanto ti sei occupato di te e quanto sei occupato dell'altro, no? Mentre di per sé la logica sarebbe pensare un luogo di Dio che ci aiuti a spezzare questa dinamica. Questa roba qui sarebbe la salvezza. Cioè, ha un senso che ci sia un Dio, se un Dio che ci salva, che non vuol dire che risolve i problemi, eccetera, ma vuol dire che rompe questo meccanismo per cui alla fine si sbaglia sempre, no? C'è una scena in un film che è Pane e Tulipani, che è un film molto bello, in cui c'è tutta una lunga storia, ma c'è una donna molto seria, cioè, che parla anche un po' in modo dialettale, che sta in un rapporto molto complicato con il protagonista, e riesce, lui parla in modo sempre molto raffinato, persino antiquato, un po' così erudito, e lei invece è una donna molto semplice, che parla in modo molto semplice. A un certo punto, per l'ennesima volta, dice una cosa, lui fa una faccia un po' schifata e lei dice: ha già sbagliato ancora una volta, no? E lo dice in un modo incredibile, per dire: vabbè, non ce la posso fare, no? Sbaglio sempre. E tutte le volte che penso a questo impianto qua mi viene in mente quella scena di quel film, no? Perché se c'è una salvezza, la salvezza è nel non farci arrivare a dire: ha già sbagliato ancora una volta, no? Perché in fondo, se uno è un po' adulto, sa che il rischio dell'esistenza non è nel fare chissà quali strane cose, no? Ma nel ripetere sempre gli stessi errori, no? E nel faticare da morire per uscire da quegli squilibri che sono i nostri, ognuno conosce i suoi, e poi può dire: viene dalla nevrosi, da questo, da quello, l'educazione, la mamma, il tipo di persone con cui mi incrocio, cioè i mille motivi della vita. Ma ognuno di noi in fondo combatte sempre con una, due, tre questioni grosse, che sono sempre le stesse in forme diverse, in cui la sua fatica nel trovare un equilibrio tra cura di sé e cura dell'altro va sempre a sbattere, no? E la tentazione è di dire a un certo punto: ci ho sbagliato ancora una volta, no? Cioè, non la imbrocco proprio mai. Se c'è una salvezza, è esattamente in un Dio che interrompe questo meccanismo, no? Forse che ci consente semplicemente di fare degli errori nuovi, almeno non percorsi, non sempre gli stessi, no? Che ci dà l'occasione per fare un altro sbaglio, no? E, ecco, tutta questa lunga premessa per dire: il testo di oggi vorrebbe aiutarci a vedere, a sentire nella parola un altro luogo di Dio, no? Rispetto a questa dinamica qua. Premetto che da una parte è bello, secondo me, dall'altra è molto difficile, perché la potenza con cui noi mettiamo l'immagine di Dio in qualche modo fuori dalla mischia a giudicare torna sempre, cioè è difficilissimo, ci va una conversione già solo per mettere Dio in un altro posto, perché effettivamente è molto difficile fare questo cambiamento, no? Però la scrittura, mi sembra, tutta intera nella sua dinamica, ci chiama a questo, no? In fondo l'unica cosa che la Bibbia ci dice, e ce lo continua a dire da secoli, e ce lo dice in ogni sua riga, è che Dio non è lì dove ci aspettiamo che sia, che è in un altro luogo, no? Che è un'altra cosa, che che ha un'altra, un altro punto di vista, dovremmo dire. Allora, il testo è un testo molto conosciuto che si legge anche spesso nella, nella liturgia, quindi ce l'abbiamo abbastanza nell'orecchia, che è l'inizio del capitolo 62 del libro di Isaia, e dice così: per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la, la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Un testo breve, molto intenso dal punto di vista anche poetico, bello, no? È un testo che fa parte del cosiddetto terzo Isaia, cioè il libro di Isaia è un libro molto lungo, fatto almeno da tre parti, di tre composti sicuramente da tre autori diversi, almeno tre autori diversi, tre periodi diversi. Questo è il terzo ed è un testo scritto dopo il ritorno dall'esilio, dell'esilio in Babilonia, quindi vuol dire, perché poi noi abbiamo queste idee un po' poetiche legate ai film che sono sempre un po' dei colossal, più o meno stessa situazione dei migranti alle frontiere con l'Europa, cioè un gruppo non troppo numeroso e soprattutto sostanzialmente straccione, cioè senza arte né parte, di ebrei, torna da Babilonia e si ritrova in questo pezzo di terra che è la sua, però che non è propriamente la California, è un pezzo di deserto abbastanza arido, abbandonato da diversi anni, non era più il centro del potere. La città Gerusalemme era stata rasa, la città perché ce n'era una, era stata abbastanza rasa al suolo, non essendo più il centro del potere, non c'era più il tempio, non c'era più niente, quindi era tutto un bel po' in decadenza. E questo gruppo di straccioni non particolarmente ricchi si trova che dice: ah, dovremmo essere molto contenti, siamo tornati a casa. Bella casa, però tutto a pezzi, no? E non ci sono istituzioni, non c'è organizzazione, non sanno da che parte mettersi. In questo contesto Isaia, il terzo Isaia, scrive queste parole, queste altre del terzo libro, diciamo, che sono rivolte a un popolo, noi diremmo con le parole che abbiamo avuto in questo tempo, che non sa come fare ad avere cura di sé, che non sa da che parte cominciare, che non ha né le forze né l'energia né. E l'inizio in qualche modo di questo testo che abbiamo letto si fa la stessa domanda che ci facciamo noi, no? Dov'è Dio? No? Questo Dio che è il Dio dell'alleanza, che è il Dio che aveva promesso di aver cura di noi, che si era definito Dio fedele, eccetera, eccetera, che fa in questa situazione? Dov'è? No? Il primo versetto dice: per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. E la prima cosa che in qualche modo Dio per bocca del profeta fa è non stare zitto, che è interessante, nel senso che il primo modo per esserci è parlare. E per amore, ci sono molti modi per parlare. La parola è un'arma potentissima, che può fare male o bene. Per amore di Sion non tacerò. Non è il tempo di tacere. Non so che cosa viene in mente a voi rispetto a questo versetto qua. Qui le esperienze di ciascuno contano tanto. Io personalmente, a me personalmente vengono in mente sia ovviamente cose private legate alla mia vita, eccetera, ma anche questioni più pubbliche, no? Il silenzio è il compagno privilegiato della depressione sociale. Non abbiamo più nessuna fiducia nel fatto che dire delle cose cambi. E dunque ciascuno di noi tace. E così via, da qui in poi, no? Altra associazione che mi viene in mente è Francesco, vescovo di Roma, ci sta sconvolgendo tutti perché parla, no? Parla e rompe, ha rotto la propria sacralità, quindi non solo parla, ma in qualche modo autorizza la parola di altri, no? Nessuno avrebbe risposto a Giovanni Paolo II come Donald Trump ha risposto a lui in questo scambio allucinante di battute, no? E non solo perché Donald Trump è Donald Trump, ma anche perché Francesco si è messo in un modo tale, per amore di Sion non è stato zitto, e questo ha concesso anche all'altro di poter parlare, no? Perché lui è uscito dal suo ruolo sacrale, in cui, vabbè, l'ha detto il Papa. Poi ognuno continuava a non essere d'accordo, a pensare che era pazzo, che forse era comunista o tutto quello che uno pensava, però stavano tutti zitti, dicevano, l'ha detto il Papa, no? Invece questo parla con una parola efficace che autorizza anche la parola degli altri. E giusto o sbagliato che sia, questo costringe tutti a riprendere posizione, no? Qualcosa bisogna a quel punto decidere, fare, dire, no? Non si può più far finta che l'equilibrio apparentemente raggiunto vada bene per tutti, no? Forse non va bene. Ecco, per dirvi due esempi che vengono in mente a me, credo che ciascuno di noi può mettere sotto questo versetto, per amore di Sion non tacerò, una bella montagna di roba, no? Perché il silenzio, sempre più mi sto convincendo che almeno in Occidente così, è il grande peccato di questo tempo. Io sono proprio convinta di questa cosa, e che per amore bisogna parlare. E dunque, alla prima questione immediata, qual è il posto di Dio, non è su una nuvola fuori dal gioco, ma per amore Dio non tace. Per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo. E in questo stesso capitolo più avanti c'è un versetto che io amo moltissimo, che dice, voi che siete sentinelle, non prendetevi riposo e neppure a Dio date riposo finché non abbia ristabilito Gerusalemme. E qui c'è veramente l'altro grande tema, no? Nel passaggio tra la tragedia e il dramma, per non far diventare la tragedia degli umani un dramma, bisogna parlare e non riposarsi. È una pessima notizia questa, perché, come dire, tutti avremmo bisogno di riposo. Gesù dirà, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, perché io vi ristorerò. Che suppone che però si è affaticati e oppressi, perché se uno è rilassato non ha bisogno di andare da Gesù. E qui Dio dice che lui stesso non si prende a riposo. E poi ci sono due belle coppie di parole interessanti. Finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. E poi, allora le genti vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria. Queste quattro parole, cioè tre parole, due volte giustizia, giustizia accoppiata a salvezza e giustizia accoppiata a gloria, sono parole nell'ebraico di Isaia molto potenti. Kabod, la gloria, è il nome anche tecnico con cui la scrittura chiama la nuvola di giorno e il fuoco di notte che guida gli ebrei nel deserto dopo l'esodo, una nuvola come tappeto che gli fa ombra di giorno e una fiaccola che gli fa la strada di notte, no? E la gloria, la Shekinah, sta nel tempio, è la presenza di Dio, no? Questa parola gloria è una parola molto pesante, non è solo la gloria, l'onore, la ricchezza, è proprio il modo in cui Dio si rende presente col suo popolo, no? E qui c'è la parola giustizia, che nella prima battuta la giustizia è accoppiata alla salvezza e nella seconda battuta è accoppiata alla gloria. Cioè, da una parte, traduco, la giustizia è un'esperienza che si fa quanto a sé, dell'essere salvati per giustizia, e dall'altra parte è un'esperienza che si fa quanto agli altri, per rendere visibile la presenza di Dio in questa giustizia. E infatti, diciamo, la seconda parte dice: le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, no? Dicevo prima, ragionando su di noi, se c'è un posto per Dio è quello che ci dia una salvezza dal nostro meccanismo, no? Dove la salvezza non è la soluzione, ma è un'uscita, no? Una strada, esattamente quello che la gloria segna nel deserto, una strada, no? Gli ebrei si sono liberati dall'Egitto, ma rischiano di rimanere 40 anni nel deserto, di perdersi in quel labirinto di niente, no? Ed è la strada di tutti noi, no? C'è un punto originario della nostra vita in cui la nostra vita passa da una vita di mille potenzialità, quando siamo molto giovani, di tutto possibile e niente reale, a una vita reale, e in quel momento lì perde alcune possibilità, prende la sua forma concreta, ma il vero rischio succede dopo, no? Dopo questo passaggio dell'esodo, il vero rischio è di perdersi nei 40 anni di niente, no? E di vedersi sfuggire via l'esistenza tra le mani come se non avesse peso, no? Come se non fosse nulla, no? Allora, la giustizia di Dio è l'interruzione di questo meccanismo di perdersi, ed è l'interruzione che segna una strada, che dà un cammino, che diventa visibile, che fa diventare visibile di volta in volta la ricchezza possibile di una cura reciproca. E poi c'è questa parte finale, il 2b: sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. E qui, vabbè, io personalmente trovo che questo versetto qua, per forse tanti motivi, però è proprio, se dovessi dire qual è il mio versetto di quest'anno, è questo, cioè: sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Mi sembra il modo più elementare, sostanziale, elementare non nel senso di banale, tutto al contrario, semplice. L'altra settimana sono stata a presentare il mio libro in giro e a un certo punto uno mi ha fatto questa domanda e mi ha detto: no, bello, un mucchio di complimenti. Poi mi dice: però, se posso permettermi, poteva fare uno sforzo per scriverlo un po' più semplice. E io gli ho detto: guardi, volentieri, ma il problema è che scrivere più semplice è più difficile che scrivere difficile. Cioè, non è che uno non lo sapevo scrivere semplice, ma per umiliarvi l'ho scritto difficile. No, è che non lo sapevo ancora scrivere semplice. Allora, in questo senso, questo versetto è semplice, eh? Nel senso che sa essere assolutamente essenziale, no? Il meccanismo della salvezza è tutto qua, un nome nuovo ricevuto da altri. La scrittura è pienissima di questo tema del nome, no? E noi conserviamo, per esempio, nel fatto che nel battesimo riceviamo il nostro nome, no? Non è un caso, no? Adamo viene invitato a dare il nome nel momento della creazione, dell'origine, no? Perché gli viene consegnato il mondo, e noi abbiamo letto questo in termini di possesso, no? E ci sembra bruttissimo, e diciamo, ma no, ognuno deve chiamarsi come vuole, no? Deve avere la propria scelta, no? Deve... che invece è esattamente l'esasperazione della cura di sé, addirittura mi chiamo da solo, no? Che è la cosa più insensata che esiste, perché io non mi chiamo mai, sono gli altri che mi chiamano, no? Non è che io pronuncio il mio nome, no? Lo pronuncio solo quando prendo un impegno di fronte esattamente ad altri, e quindi è strutturalmente relazionale il nome. Se io fossi unica al mondo e da sola non avrei bisogno di avere un nome, ma io ho un nome, e in questo senso Adamo dà il nome alle cose, perché riconosce di dipendere da loro e che loro dipendono da lui, di stare in una relazione con l'intero pianeta. E così noi, no? Riceviamo un nome perché il nostro nome sia il modo in cui la prima parola possibile di un dialogo di chi mi chiama, no? E in qualche modo fa sì che io mi giro e lo vedo, no? Non so se riesco. E essere chiamati con un nome nuovo è proprio ricevere se stessi di nuovo, no? Ricevere la totalità della propria vita, interrompere la coazione a ripetere sempre gli stessi errori, ricevere la possibilità di inventare errori nuovi, e un nome dato da un altro, no? Che gliene frega così abbastanza di me da perdere il tempo a cercare un nome per me, perché ha voglia di chiamarmi e in qualche modo mi dovrà chiamare, e quindi deve trovare un nome per me per potermi chiamare. Non è un caso che tutti i sistemi di tortura del mondo la prima cosa che fanno è che spersonalizzano, che sostituiscono numeri ai nomi e così via. È la prima operazione che fanno tutti i sistemi autoritari, perché il mondo, ed è la cosa che ci irrita della burocrazia, in cui diventiamo il numero di una pratica, no? Perché esattamente togliere un nome è l'operazione più di morte che esista nell'universo, no? Dall'altro capo della storia biblica, Adamo da una parte, dall'altra l'incontro tra Maria di Maddala e il risorto nel giardino, quando Maria cerca il corpo di Gesù e dice a colui che lei chiede essere, crede essere il giardiniere, se sei tu che l'hai nascosto dimmi dove l'hai messo, no? E lui si gira e dice Maria, la riconsegna a se stessa, e per questo può dire non mi toccare. Non mi toccare non è la distanza, ma è dire sei riconsegnata a te, sei tu, il tuo nome ti consegna a tutto quello che succederà anche senza di me. Non attaccarti a me, cioè il dolore di Maria che ha perso il corpo di Gesù e che piange rimanendo al sepolcro a differenza dei discepoli è riconosciuto come una relazione originaria, ma immediatamente smascherato nel suo rischio di diventare narcisistico, di essere legato senza un'autonomia a Gesù, e quindi gli dice non mi toccare, Maria. Allora capite che sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà, è l'esperienza della salvezza, è veramente il luogo in cui siamo resi a noi stessi in modo nuovo per fare errori nuovi o strade buone, nuove, e poter ogni volta rigiocare il nostro desiderio. Non siamo sostituiti nel nostro desiderio, ma ancora una volta chiamati nel nostro desiderio. E se avessimo qualche dubbio su questo, c'è questo versetto 3 che è anche questo bellissimo secondo me: sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Se uno lo legge un po' in fretta, dice vabbè, le immagini regali tipiche dell'Antico Testamento, il re, il diadema, la corona regale, eccetera. Poi lo leggi una seconda volta un po' meno velocemente e dici, ma perché in mano? Le corone si mettono in testa, tutti e due, il diadema regale e la corona sono due cose che si mettono in testa. Perché nella mano del Signore, nella palma del tuo Dio, cosa ci fa con la corona? No? Terza lettura più attenta, uno dice, e poi sarai chi? Cioè, sta parlando con il popolo, no? È il popolo che diventa la corona di Dio? E già, è proprio così. È il popolo che diventa la corona di Dio. Cioè, Dio non sta affatto fuori dai giochi. Anche Dio vive il dramma, vive la tragedia dell'equilibrio tra la cura di sé, il rimanere chiuso in se stesso, e la cura di noi, e riceve da noi la sua regalità e la riceve in mano, no? Perché non possiamo noi incoronarlo, no? È fuori portata, la sua testa è troppo in alto, ma riceve in mano da noi la possibilità di essere re. E guardate, non lo so se riesco a sufficienza, spero. Questa è la logica premessa di quello che succederà nel racconto della vita del Cristo, no? La cura di noi fino alla rinuncia di sé, sulla morte in croce, riceve da parte di Dio, ma anche da parte nostra, la possibilità della risurrezione. Cioè, in Cristo Dio mette totalmente nelle nostre mani la possibilità di riconoscerlo. E per questo noi possiamo chiamarlo con un nome nuovo, Padre. Smettiamo di chiamarlo Dio e cominciamo a chiamarlo Padre, perché lui chiede a noi di restituirgli il suo nome, il suo posto. Ma su questo rifletteremo ancora. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia. E il rovesciamento che interrompe l'acquazione a ripetere. Dio è abbastanza libero per sapere che se ha cura del suo popolo, troverà nel suo popolo la sua delizia, la cura di sé, che sarà contento a causa nostra, e per questo può rovesciare il nome. Non sarai più chiamata abbandonata, non sarai più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Nella nostra gioia Dio trova la sua gioia, e dunque il suo luogo è esattamente lì, dentro la stessa dinamica nostra di desiderio, del desiderio infinito che noi rispondiamo alla cura che lui ha di noi, e rispondendo alla cura che lui ha di noi diventiamo la sua gioia. E poi c'è questo versetto 5 che è un versetto strano, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Il versetto è un po' strano, è un po' incestuoso, questa idea che i tuoi figli ti sposano, è un po' strampalato, al punto che, e può essere anche assolutamente vero, legittimo, eccetera, eccetera, questa parola con una vocalizzazione diversa. Voi sapete che, sapete brevemente, l'ebraico si scrive solo le consonanti. Poi a un certo punto, siccome nessuno sapeva più tanto bene leggere, c'è per la Bibbia un testo che si chiama Masoretico, che è un testo vocalizzato, cioè in cui sono messe le vocali come dei segnetti diacritici, si chiamano, cioè degli apostrofi, dei puntini, delle virgolette, perché il testo era già scritto ed era, i segni delle lettere erano solo le consonanti, e quindi intorno alle consonanti ci si fanno degli appunti con dei puntini, appunto degli apostrofi, dei segnetti microscopici che danno la vocalizzazione. Ora è ovvio che questo non è il sistema più sicuro del mondo, sia perché i segni della vocalizzazione sono molto piccoli sulla pergamene, non proprio lisce, non proprio bianchissime, basta che ci passi una mosca e fa un altro segno e viene fuori un'altra vocale. Voi ridete, ma si studiano in paleografia questi casi qua, no? Le macchioline che hanno cambiato le parole perché sono diventate delle altre vocali, sono casi abbastanza famosi. Questo sembra un caso di quelli, perché un piccolo cambiamento di vocalizzazione, veramente molto piccolo come segno grafico, cioè un apostrofo fatto ad angolo o solo dritto, se è solo dritto vuol dire una cosa, se è fatto ad angolo vuol dire un'altra cosa, cambia questa parola da figli a architetto, costruttore, e quindi da una parte avrebbe molto più senso: come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo costruttore, il tuo architetto, no? Dio che ti ha fatto ti sposa, come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te, no? Quindi può essere benissimo che lì la parola reale è architetto, costruttore. Moltissimi commentano oggi considerando la parola così, però anche qui in questo testo, no? Così ti sposeranno i tuoi figli, c'è nella nostra lettura, che è una lettura simbolica, non storico-critica, un'interessante dimensione, no? Una vita che si perpetua non nel dramma ma nel matrimonio, no? Cioè non continuiamo a perpetuare la logica degli errori, no? Ma spezziamo questa logica, perché quello che perpetuiamo è una logica amorosa, no? È un essere chiamati mia gioia, terra sposata e non abbandonata o devastata, no? E l'interruzione nella successione delle generazioni, così come il male ha una sua successione di generazioni, no? E si rischia di ripetere all'infinito il desiderio di vendetta o la violenza, no? Così si può ripetere la salvezza. Un'ultima parola e ho finito. Il titolo di tutto questo era Dio o della simbolica, no? Uno dice: perché questo titolo su questo brano? Dio, si capisce, ho parlato di questo, ma perché della simbolica, no? Perché mi sembra che qual è il posto di Dio? È esattamente questo, e questo testo ce lo mostra, nel rendere nel suo senso migliore simbolica la parola necessaria a interrompere la dinamica. Cosa vuol dire renderla simbolica? Vuol dire renderla una parola che non definisce ma che apre. Ci sono tante funzioni del linguaggio, c'è una funzione descrittiva, noi possiamo usare le parole per descrivere, ed è una parola in qualche modo chiusa, la parola descrittiva. Se io dico questo è arancione, è un'evidenza, questo è arancione, c'è poco da aggiungere, non è una parola che apre, è una parola che chiude, no? La parola legale spessissimo è una parola che chiude, perché è una parola che stabilisce una norma o dentro o fuori, no? C'è una parola simbolica che in genere è la parola delle relazioni, degli amori, degli affetti, che invece è una parola che apre, no? Perché non descrive affatto, ma mette in moto dei processi, no? È quello che succede a ciascuno di noi quando leggiamo una poesia, no? Quando vediamo un film, quando guardiamo un quadro. L'esperienza artistica, ad esempio, apre perché mette in moto associazioni, no? Perché cose che non avevo mai pensato, mai sentito, mai visto, mi vengono improvvisamente in mente, no? Perché sono processi che non sai bene dove vanno a finire, no? Perché una foto fatta bene di un certo posto fa sì che tutte le volte che ripasso in quel posto lo guardo con altri occhi, no? Un ritratto di una persona bello fa sì che poi tutte le volte che la incontro non vedo solo la sua faccia com'è, ma vedo anche tutta l'emozione che quel ritratto, quella foto mi hanno provocato, no? Vedo quello che non ero capace di vedere. La parola simbolica è esattamente questo: avere più occhi, avere più orecchie, avere più coraggio, avere più parole, avere più. E in qualche modo mi sembra che questo è il posto di Dio, così come ci viene indicato qui. Dio in questa battaglia non sta fuori a giudicare, ma sta dentro alla battaglia per avere più possibilità, più parole, più inizi, più nomi, per non essere costretti al minimo, no? Ma per poter simbolicamente ricominciare ogni volta, esattamente secondo la figura di Adamo, che era fango e ha un mondo intero a disposizione, ma se rimaniamo lì è ancora solo la logica del possesso. Ma di Adamo come Maria di Magdala, che aveva già avuto molto, tanto che voleva a tutti i costi trovare il corpo di Gesù, anche il suo corpo morto non fa niente, eh? Aveva avuto molto e ha avuto di più, un altro pezzo di storia. Allora, da questo punto di vista, in qualche modo mi pare che Dio è il garante della simbolica, cioè Dio è il garante del di più. E molto dell'Evangelo può essere letto così, no? Una fonte d'acqua viva, un continuo sgorgare di possibilità che la tragedia non diventi dramma, ma che si sperimenti la salvezza, cioè che la parola metta in circolazione nomi nuovi. Senza parole, tutti fermi, zitti. La prossima volta è meglio, è ancora più divertente. Perché la prossima volta andiamo sul Vangelo. Sì. Sì. Esattamente in questa cosa che dicevo alla fine, cioè No, no, ti ringrazio di averla fatta la domanda, perché io speravo che, cioè, avevo la sensazione che era chiaro, ma evidentemente no, quindi è meglio che lo dico esplicitamente. E cioè, esattamente in questa distinzione che facevo alla fine, no? Non tacere per amore significa usare sempre una parola simbolica e mai definitoria. Questo è il problema. E diciamo, chi ci riesce sempre è solo Dio. Ok, però sforzarsi di andare nella direzione di parole simboliche, non di parole definitorie, cioè di parole che provocano un più, non delimitano un meno, perché questo è il modello della parola che interrompe, eccetera, che fa tutto questo lavoro positivo verso la salvezza. Questo significa, ad esempio, che, per fare l'esempio, per ritornare all'esempio di prima, la parola di Francesco è una parola simbolica, perché lui dice: chi costruisce muri non è cristiano, perché i cristiani costruiscono ponti. Questa cosa qua mette tutti nella condizione di chiedersi quali muri, quali ponti. Non tutti raggiungeremo la stessa conclusione: ponte tra cosa e cosa, qual è il ponte che mi riguarda. Cioè, ognuno di noi deve mettere in moto un processo di fronte a questa parola qua, e non è detto che le conclusioni che ognuno di noi trae sarebbero le stesse che trae Francesco. Ok? Quando Trump dice, come mi ricordo l'aggettivo che ha usato, è patetico, non so, un aggettivo così, uno che mette in discussione la mia fede, questa cosa qua invece è esattamente una parola definitoria, perché non mette in moto niente, non c'è niente che si mette in movimento, e l'unica cosa che tu puoi fare di fronte a questa parola è dire sì ha ragione, no ha torto. Punto. Cioè innescare un meccanismo di inclusione o di esclusione, cioè dire sì sono d'accordo con lui, ha ragione il Papa fa schifo, comunista, che ne so, oppure no ma questo è delirante, che cavolo dice, no? Ma produce solo un meccanismo di divisione, non so come dire, no? Allora la differenza tra una parola simbolica e una parola descrittiva è questa qua: una parola simbolica mette in moto dei processi che non necessariamente sono governabili. Infatti è per questo che fa così paura, per esempio, il modo di parlare di Francesco, che fa paura perché poi lui non regola tutto quello che succede dopo. Quello che succede dopo succede nelle vite delle persone, quindi tante cose diverse, no? Ma lui non ha nessuna pretesa di possedere e governare il processo che mette in moto. Lui dice: bisogna mettere in moto un processo. Poi discuteremo nel caso singolo, io, te e quell'altro che stiamo lavorando a costruire un ponte, decidiamo se va fatto qua, possiamo discutere, giusto o sbagliato. Ma discutiamo sulla cosa concreta, non sul principio. Il principio mette in moto il processo, no? Invece dall'altra parte la parola definitoria blocca ogni processo, perché dice: ok, chi è con me, chi è contro di me, chi è d'accordo, chi è contrario, chi dice ah l'hai detto benissimo e idolatra me, e chi dice ma che cavolo dici. Ed è in questo, diciamo, il potere di un potere divino della parola. La parola di Dio è sempre simbolica, cioè mette in moto processi, no? Non definisce, ma mette in moto processi. E d'altra parte è il suo carattere divino, sovrabbondante, ma anche il suo carattere pericoloso, per cui diventa, cioè fai rotolare un sassolino e alla fine una valanga. Non è il possesso delle cose, no? Non so se è un po' più chiaro. E non tacere in questo senso, cioè non tacere una parola simbolica, è una bella questione. Secondo me, ad esempio, una delle domande proprio che in questo tempo del mondo, delle cose che stiamo vivendo, della Chiesa, una delle domande che mi piacerebbe che animassero un po' le nostre quaresime sarebbe proprio questa, no? Adesso lo dico con le parole che abbiamo usato qua, la possiamo formulare in tanti modi, no? Ma cioè, quale potenza simbolica hanno le nostre parole personali, ma anche di chiesa o di o di gruppi sociali, di comunità, di quello che siamo, no? Non solo, anche a livello individuale, ma non solo a livello individuale, però, no? Ma di questo noi siamo tutti, come dire, consapevoli senza saperlo, no? Cioè, non so come dire, cioè sappiamo tutti benissimo che se tu ripeti a una generazione ogni due per tre che non avranno un futuro, che non avranno un lavoro, che c'è la crisi, che non possono permettersi di sognare, eccetera, poi dici, ma i trentenni di oggi sono poco creativi. Non ho capito, cioè gli abbiamo fatto una cappa così dicendogli che non c'era niente davanti a loro, no? Cioè la potenza delle parole è molto forte, delle parole soprattutto comuni, no?
Allora, Esodo, i nomi, Dio che fa dare i nomi a tutte le cose all'uomo, mi insegna a dare unità alle cose.
Gli insegna il potere di una parola, non a staccarle, certo. Certo, è chiaro che però tu puoi leggere questa cosa qua in una parola definitoria. Gli do i nomi perché lo possiedo, no? Non tu, ma voglio dire, si può leggere, che è stata la lettura classica, no? Che oggi per esempio gli ecologisti dicono, ah, uno dei motivi della crisi ecologica è perché i cristiani, gli ebrei, con questo discorso di possedere la terra, trasformarla, no? Perché è chiaro che si può fare una lettura di possesso, no? A me sembra molto più liberante questa idea invece di dire, tu dai nomi perché tu sei parte di tutto questo, no? Tu ti metti in relazione con tutto questo, no? E ti metti in relazione con tutto questo come Dio fa con noi, dandoci un nome nuovo, così noi diamo un nome nuovo alle cose, mettendoli in moto, no? Allora, prima parte dell'osservazione assolutamente sì, cioè la creatività è una cosa, tutta la scrittura dice che noi siamo co-creatori del mondo, quindi è chiaro che dobbiamo essere creativi, questo è sicuro, soprattutto in un tempo come questo, veramente l'unico modo di essere fedeli è essere creativi, no? Questo sicuro. Sulla seconda, essere creativi è abbastanza difficile, sì. Assolutamente sì, ma non tanto perché la società, sì, ci sono tempi più stretti, tempi più larghi culturalmente, ma noi siamo in un tempo abbastanza largo, almeno in questa parte del mondo, poi forse da altre parti meno, ma non è che sia così punitiva la creatività. Il problema è che essere creativi è difficile in sé, perché costringe ciascuno appunto a fare la propria parte, a mettere la propria faccia, a pigliarsi la sua responsabilità. Peraltro non è un caso che ad esempio su questo Francesco insiste tantissimo, no? Insiste chiarissimamente con i vescovi in modo esplicito, ma con tutto il popolo di Dio, no? Cioè lui dice, ogni suo modo di porsi è sempre un appello ad avere qualcuno davanti che gli dica sì, no, secondo me è così, secondo me no. Cioè è un appello ad avere dei soggetti che piglino la loro responsabilità. Io credo che da questo punto di vista è vero, non solo nella Chiesa, ma diciamo negli ultimi 50-60 anni, almeno in questa parte del mondo, abbiamo avuto una certa tendenza per molti motivi, nella Chiesa sicuro e anche fuori però nella nostra società, a... non so, entrare in quel meccanismo per cui da una parte deleghi e dall'altra brontoli, no? Cioè da una parte deleghi ad altri e la loro responsabilità, il loro compito, il loro dovere, e dall'altra sei sempre lì a dire però quello non fa quello che deve fare, quell'altro non fa quello. Da una parte è vero, noi siamo di fronte a una vita molto complessa in cui è estremamente difficile individuare i luoghi dove possiamo esercitare la nostra responsabilità. Il mondo è molto complicato, no? Però dall'altra un po' di fatica è necessaria. Io sono assolutamente convinto, personalmente, posso ovviamente sbagliare, che la creatività sarebbe il bene primario di questa faccenda qui, che rimetterebbe un po' in moto alcune questioni.